possiamo dire che per quanto per forza maggiore la cosa sia stata spostata, questo libro in chiusura ci sta bene perché intreccia molti fili, molti. Qui, senza Chiesa, senza Dio. Di cosa parla il libro? Qual è il tema? Il presente e il futuro del cristianesimo. È già nel sottotitolo, no? Presente e futuro nell'Occidente post-cristiano. E allora, due notazioni preliminari. Si parla del futuro del cristianesimo e più in modo più dettagliato direi della possibilità di un cristianesimo nel mondo futuro, in un mondo secolarizzato. E quindi il libro, di qui l'intreccio, parla della trasformazione dello stato del mondo e in esso del cristianesimo. Perché direi, non c'è bisogno di spiegarlo, il cristianesimo muta perché muta lo stato del mondo. Anzi, uno dei grandi temi del concilio e anche del dopo concilio è stato un tema di sintonia. Il concilio diceva siamo indietro rispetto alla mutazione del mondo. Siamo indietro di due secoli, Martini. E dall'altro lato, l'altra voce, il cristianesimo è eterno e quindi la sua forza è di essere controtempo. È avanti perché sta mentre tutto scorre. E nella Chiesa oggi si giocano anche questi due punti di vista, perché non voglio parlare delle dimensioni tradizionaliste come schemi di potere, perché c'è anche una ragione, come si dice, di forza nel tradizionalismo, ma c'è anche una ragione di posizione. Ecco, allora, il libro parla appunto delle trasformazioni del cristianesimo in ritmo, spesse volte sintonico, per di più contrastato, del cristianesimo con lo svolgimento del mondo. E quello che dico già vi fa capire che qui si ha a che fare con un libro colto, no? Perché ragionare della trasformazione del cristianesimo in sintonia con i movimenti e le trasformazioni del mondo esigono l'attraversamento, l'intreccio di diversi piani. E quindi il libro prende in considerazione il cristianesimo, ma con esso le forme della vita religiosa. E quindi i diversi piani che si intrecciano, storia della religione, società, anche statistica, cioè la mappatura della distribuzione delle comunità religiose nel mondo, le mutazioni antropologiche, teologiche e, alla fine, le forme organizzative dei sistemi religiosi. Quindi il libro intreccia questi diversi piani. Quindi è un libro colto, da cui si impara molto, questo sì, ma per farsene un'idea adeguata bisogna, come in genere accade per tutti i libri, leggerlo, per vedere come questi registri si incrociano nel dettaglio. L'altro punto è il modo in cui è formulato il titolo, che è una spia. Senza Chiesa, senza Dio. Senza Chiesa viene prima, il che vuol dire che si parla di Dio nella prospettiva della Chiesa. ed è la cristianità. Perché evidentemente Dio e Chiesa non coincidono, essendoci esperienze religiose, anzi la maggior parte delle esperienze religiose nella storia del mondo, che non hanno a che fare con la Chiesa. Quindi diremmo i logici, i termini non sono convertibili se non per limitazione. Nel senso che la Chiesa parla di Dio, ma Dio, nella esperienza, è un qualcosa di più esteso della Chiesa. E quindi prendo avvio da una notazione biografica. Un percorso biografico. Dove c'entra questa scansione? Io muovo da un cristianesimo, come tutti, d'ambiente, direbbe naturale, però già sofisticato, cioè teologizzato. E quindi parlo di Dio, apprendo Dio, nelle modalità del catechismo di Pio X. Di Pio X. Dio è l'essere perfettissimo, creatore. E quindi ho a che fare con un Dio che è ellenizzato. È già ellenizzato. Ed è Signore del cielo e della terra, però nella chiave di un giudaismo ellenizzato. E la dimensione della ellenizzazione è data dal fatto che centrale è il sistema delle prove. Cioè, una delle ragioni per cui ho fatto filosofia è stata questa. Ma nella mia biografia, evidentemente voglio indicare un passaggio, cercando di dimostrare l'esistenza di Dio, mi sono innamorato della dimostrazione e ho perso Dio. Mi sono innamorato della dimostrazione e ho perso Dio. Quindi il problema non è stato più quello di dimostrare l'esistenza di Dio, ma qui lo slettamento, cercare di capire perché l'umanità crede in Dio, perché le masse religiose, per usare un'espressione di Diltai, nella storia del mondo si manifestano come grandi sistemi di credenze. E perché dico questo? Perché la trasformazione del cristianesimo è la trasformazione di un sistema di credenze. È una delle tante credenze. E questo appare in apertura di libro. Il libro fondamentalmente analizza il trasloco del cristianesimo. Che è coevo alla globalizzazione, cominciato anche prima, ma è coevo alla globalizzazione. Perché la Chiesa missionaria, a partire dal 500, da San Francesco Saverio, andava a portare la verità del cristianesimo dalle altre parti, producendo una coincidenza che per molti versi è stata letale di Chiesa, cristianità e Occidente. Portare la verità. Quindi non è che non ci fosse un rapporto con le altre religioni, ma era un rapporto di vero col falso. Per usare l'espressione dantesca, gli dèi falsi e bugiardi, ma lì pensava a quelli di prima, ma quando comincia la dimensione oceanica, gli dèi sono quelli che incontri, con tutte le contraddizioni. Io penso che avrete visto, ma se non l'avete visto, è un film da vedere, Il silenzio di Scorsese, l'impatto con le altre religioni, dove da un lato si scopre l'universalismo, allora il gesuita che va per convertire si trova convertito perché scopre che Dio è di più del Dio della Chiesa, e quindi c'è un modo di credere più vasto, e dall'altra parte il testimone che si sacrifica, si fa uccidere. Anche lì c'è il tema cristianità e occidente. E poi l'altro che alla fine abbiura, perché a fronte delle torture imposte ai cristiani da quelli che resistevano all'invasione, dice: Dio non può volere questo dolore. E allora vale la pena abbiurare. Perché dico questo? Era un cristianesimo che si portava lì. La globalizzazione ha portato le altre culture qui. E allora non c'è più un problema veritativo, portare la verità agli infedeli, ma c'è un confronto delle altre fedi con la propria. E quindi non dico una relativizzazione, ma una problematizzazione. Quindi, per un verso, le altre religioni vengono qui e problematizzano il cristianesimo e la Chiesa. Per l'altro, nello spazio della secolarizzazione, cioè nella sparizione di Dio nell'area dell'Occidente, stranamente le chiese cristiane traslocano nel resto del mondo con delle caratteristiche che non sono più quelle del portare la verità, ma dello stare in mezzo. C'è una citazione di Rahner del 72, in cui Rahner sollecitava la Chiesa a pensare ad una trasformazione strutturale come compito e come chance, articolandola su tre domande: dove siamo, che cosa dobbiamo fare, come può essere pensata la Chiesa del futuro. Quindi una crisi della Chiesa nell'Occidente alla luce della secolarizzazione, una problematizzazione delle fedi a partire dalle altre fedi, con delle componenti sincretiste. E allora qui quella cosa che dicevo, no? La non sovrapposizione tra Chiesa e Dio, perché Dio è più largo, aveva trovato un momento alto, ma poi con un immediato passo indietro, nella riunione di tutte le fedi religiose di Assisi di Giovanni Paolo II, dove da lì emergevano due cose. A fronte delle secolarizzazioni, per far fronte, tutti gli universi credenti devono unificarsi. Cioè, a fronte della sparizione di Dio, chi crede in quella realtà che chiamiamo Dio deve stringersi, confrontarsi. Quindi questo è un rapporto a destra, no? E quindi in questo punto diventa centrale Dio. Nella perdita di Dio, tutti quelli che in qualche modo aderiscono a un Dio devono stare insieme. Ma l'altra mossa, e lì si è fatto un passo indietro molto veloce, è che nessuna religione ha il monopolio del divino, ma tutte sono vie proprie per attingere al divino. E quindi da questo punto di vista non c'è più la religione vera e le religioni false, ma sono tutte vere come vie diverse per esplorare il divino. Brunetto mi darà atto che questa seconda cosa ha subito un passo indietro veloce. Perché già con Ratzinger, sia pure in modo moderato, ma con lo stesso Giovanni Paolo II, il cristianesimo, in fondo, non diciamo che è la religione vera, ma ha più verità. Ha più verità, ha più verità. Ora, è chiaro che questi sono i termini della crisi e della trasformazione. Brunetto nota, da praticanti a pellegrini, quindi la Chiesa è l'uscita. In un mondo secolarizzato o vai tu nel mondo o lo perdi, in un mondo globalizzato o tu incontri le altre culture o rimani marginale, estraneo. E quindi lì si sviluppano tutte le tematiche dialogiche dentro la tradizione cristiana, dialogiche con l'altra esperienza religiosa. Non a caso, Brunetto sviluppa una formula che poi è stata molto diffusa: non finisce la religione, si moltiplicano le opzioni religiose. E quindi non Dio è morto, ma God is back, è tornato. E su questo punto è già un focus importante. Cosa vuol dire che è tornato? E qui bisogna fare un ragionamento antropologico e geopolitico, e l'ho già accennato. Altre culture dove ancora la componente religiosa era dominante sono entrate in una società secolarizzata e hanno dato l'idea che Dio fosse tornato. Ma non è tornato affatto, perché quelle religioni nella globalizzazione si stanno secolarizzando anche loro. Cioè molti fondamentalismi, distinguiamo tra terrorismo e fondamentalismo, ma molti fondamentalismi sono l'equivalente del tradizionalismo della Chiesa Cattolica. Cioè a fronte della secolarizzazione c'è un colpo di coda che vuole ribadire l'identità. Quindi non è che è riemerso il religioso. Se lo consideriamo dal punto di vista della secolarizzazione, possiamo dire che Dio è tornato. Ma se lo consideriamo dal punto di vista della mondializzazione, è l'entrata delle altre credenze, dove ancora quelle società erano dominate dalla credenza, che arrivando in Occidente, e questo ha dato luogo a grandissimi fenomeni sincretisti. Fondamentalisti lì, e in questo caso tipico l'Islam, eh? Ma secolarizzati qui. Esempio, emblema di questo, la ragazza uccisa dai genitori. Tu hai una dimensione forte di tradizionalismo che si sente vacillare dinanzi alla sua secolarizzazione, e nello stesso tempo la ragazza che è già secolarizzata.
A Novellara, dove...
Esatto. Diciamo, è tutto il problema delle seconde generazioni, delle bambine, che riscoprono la loro religiosità come modo di ribadire la loro identità in un mondo che o non li vede o li omologa.
O gli ha negato
le promesse. Quindi, più che di un ritorno di Dio, possiamo dire che è un fenomeno di contaminazione delle culture. Delle culture. E come andrà a finire? Può anche darsi che si secolarizzano tutte. E qui un problema. Trasloco di Dio, certo. La Francia è diventata terra di missione. ma nello stesso tempo le contaminazioni tra le credenze. Questa cosa direi che diventa anche abbastanza semplice, perché il senso religioso, ecco un altro punto, non sparisce. E qui è un focus, una domanda: se il senso religioso vuol dire un rapporto con Dio, ma Dio quale? Dai molti nomi e nessuno. Dio quale? Cosa vuol dire senso del divino o del religioso? Qui mi ha portato adesso un libro su Coelet. Forse semplicemente il fatto che non si riunisce, l'uomo non riesce a unire l'inizio con la fine. No? Perché sarebbe presuntuoso farlo. Dio è il mistero del mondo. La conoscenza è sempre in esplorazione, e quindi qualsiasi conoscenza è sempre nella frontiera del mistero. Per cui noi abbiamo forme di naturalizzazione, ma abbiamo forme anche negli scienziati stessi di senso del mistero. Perché ogni frontiera sporge sempre sul mistero. E allora non si può dire una parola definitiva. Allora possiamo dire che quel che si chiama Dio, quel che gli uomini chiamano Dio, non è un'entità dimostrabile come entità, ma è l'esperienza dell'inesplicabile. Allora davvero, in questo caso, tutte le religioni diventano le modalità storiche di fare esperienza del mistero. E allora possiamo dire che sul piano antropologico, storico, empirico, il ritorno delle religioni e l'irruzione di società ancora a segno religioso che aprono la questione del religioso qui. Dall'altra possiamo dire anche che c'è questo senso del mistero, e allora che cosa accade? Il libro lo mostra molto bene: la composizione delle tradizioni, la mescolanza più o meno articolata, più o meno elaborata, delle tradizioni religiose, dove si cerca di trovare l'elemento comune a partire da quello che io chiamo l'unità del genere umano. C'è un personaggio che non è stato mai condannato dalla Chiesa, ma che secondo me è stato più eversivo dal punto di vista della esperienza del divino, che è Paniker. Paniker è stato uno tra i più grandi protagonisti del sincretismo religioso. È da notare, questo di passaggio, ma Brunetto ci può dire qualcosa, che la comunione, che la teologia della liberazione, che aveva impatto politico, è stata condannata. L'esperienza di Paniker, che aveva un'esperienza sostanzialmente religiosa, era una qualcosa che lasciamo andare, perché la Chiesa non si mette più nella posizione di chi ha il monopolio della verità. Questa dimensione sincretista è una delle modalità in cui le diverse credenze si alimentano. Sulla base di che cosa? Questa è una tesi che io sostengo. Della unità del genere umano. La tesi è che le religioni nascono perché corrispondono sempre ad una certa esigenza dell'uomo a risolvere i problemi della sua esistenza. E infatti non c'è religione senza rito. No? Per cui, mettiamola così, anche le tesi sviluppate dentro la tradizione cristiana e cattolica, soprattutto cristiana, che il cristianesimo non è una religione, perché non ha riti, intanto continua ad averli, perché non possono esistere comunità che non abbiano riti, perché altrimenti non stanno insieme. Solo che questi riti hanno preso la forma della eticità. Cioè, mentre nelle religioni i riti erano fare i conti col divino, accedervi, nella deritualizzazione non è più necessario ritualizzare attraverso pratiche, come diremmo, comportamentali, ma il vero e unico comportamento è eticizzare l'esistenza, cosa che noi troviamo già nei profeti, l'attacco al rito in difesa del rispetto dell'altro. Ecco l'unità del genere umano. Non c'è più bisogno di un rito materiale quando il vero modo di realizzare la fede, il cristianesimo, o anche nelle altre culture, l'unico modo è un comportamento che rispetti l'altro. Allora, per farla breve, il passaggio è un processo di umanizzazione delle religioni. Cioè si scopre al fondo delle religioni le ragioni umane per cui nascono. E siccome poi l'umanità si modifica nella storia, a fronte di questa modificazione anche le religioni si modificano. Con una dimensione ridotta della istituzione, perché ritualità vuol dire istituzione, e con una invece dimensione di potenziamento delle soggettività. E allora è chiaro che, Pagliker insegna, in ogni religione si possono trovare tratti comuni. Ma non solo Pagliker, chi ha fatto? Pagliker l'ha fatto in un modo anche colto, analitico delle varie tradizioni religiose, simbolico, ma chi ha affrontato questo tipo di problema in termini di ecclesiologia moderna è stato Kung. Hans Kung è il protagonista di questa dimensione. Hans Kung. Allora direi che tutte le religioni, ma il cristianesimo tra queste, trovano il tratto comune nella valorizzazione della unità del genere umano. Quindi non più tanto la trascendenza o la salvezza, ma il farsi carico dell'alterità. Per usare un'espressione di Nietzsche, in questo caso senza un'accezione negativa, da una dimensione soteriologica si è passati a una dimensione umana, troppo umana. E questo e praticamente, perché si tratta proprio di pratica, evidente nella conclusione del libro. Cioè dire fondamentalmente le nuove virtù teologali. Le nuove virtù teologali, Brunetto le reinterpreta, secondo me, in questa chiave: umano, troppo umano. La fede, anziché salto, anziché Dostoevskij, rinuncerei alla verità per Cristo, Sestov, Quinzio, la fede si risolve in fiducia. Io ho scritto un libro, perdonate il rischio di fidarsi, no? E una delle cose che sostenevo era questa, partendo dall'adagio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Io ho detto no, è meglio fidarsi che non fidarsi, perché non fidarsi vuol dire rinchiudersi in sé, isolarsi, e che è un modo di morire. La fiducia è apertura. Quindi fede nella resurrezione, fede nella resurrezione della carne, no, fede nel senso di scambio di una reciproca fiducia. Darsi credito, ecco la comune umanità. Quindi la dimensione del religioso che emerge e che tutto sommato le tiene insieme è la comune umanità. E sperare vuol dire la stessa cosa. Sperare e vuol dire aprirsi al futuro. Giustamente, nota Brunetto, ma non solo lui e nella tradizione della Chiesa, la speranza non è ottimismo. No. Io in altri luoghi ho anche scritto e detto che l'ottimismo incondizionato tende a coincidere con la stupidità. Quindi la speranza matura nella crisi. E Brunetto lo sa, ma torno ad una citazione: la speranza si coltiva. Quindi non è un sogno, è nel presente che getti seme. E lo fai per fede, lo fai per fede. Cioè hai fiducia che questo seme gettato fiorisca. No? È l'albero piantato dal vecchio nella tradizione giudaica. È Geremia che, direi, è la parte centrale dell'ultima parte. No? Cioè hai fiducia negli altri, e quindi speri, e quindi operi in questo senso. Ecco perché ho impiegato una formula, e perdonatemi la citazione, il laboratorio reale della speranza è la perseveranza. Cioè la speranza come virtù si chiama perseveranza. Altrimenti è un sentimento esposto alla disillusione. La speranza non illude se tu credi, operando, che genererà bene. E perché lo fai? Perché ami gli uomini. La comune umanità. Ecco, tendo a concludere, perché ho già parlato molto, ma ho voluto mettere a fuoco le questioni fondamentali del libro. Ecco, direi che salta tutta la prima parte del credo.
Torniamo a quello antico.
No, anche quello salta la prima parte del credo, resta l'incarnatus interpretato umanisticamente e sparisce la parte finale perché non esistono più i novissimi.
Non esiste più?
I novissimi. È rimasta solo la morte, giudizio, inferno, inferno e paradiso.
La risurrezione come la mettiamo?
Ecco, la domanda è un proprium del cristianesimo o è un salto evolutivo?
Ma.
Anche questo è avvenuto. La teologia fondamentalmente ha reso simbolica la risurrezione. No? Risorgere, rinascere vuol dire resilienza e anche fede, speranza, carità nelle forme amo il genere umano e quindi opero perché gli uomini siano ben insieme. Quindi una umanizzazione, per farla breve, dalla espressione respecto resurrezione mortuorum, che era la parte culminante del credo, la formula che fa agio ormai ed è abbastanza diffusa in compagnia degli uomini. Non espetto resurrezione mortuorum, ma in compagnia degli uomini. La condivisione del loro dolore, non la sparizione del dolore. Allora credere nella sparizione del dolore, della beatitudine, è una forma di mito tramutato o è ancora uno specifico del cristianesimo? O il futuro del cristianesimo è umano? Troppo umano. E chiudo, così è interpretabile Gesù. Gesù libera dalla povertà. Lieto vince il povero. La teologia pastorale di Francesco è questa. L'essenza del cristianesimo. Ora, il cristianesimo è questo. Sin dalle origini è. Ma era anche especto a resurrezione mortuorum. Questa dimensione è diventata mai negata, diceva Brunetto, ma sempre più evanescente. E io metto a capo di questo un passaggio decisivo di una personalità che tra l'altro ammiro profondamente non solo sul piano della biografia ma sul piano proprio della sua etica, e non dimentichiamo che il libro è intitolato Etica, cioè Bonhoeffer. Il libro di Bonhoeffer è Etica.
Sì.
No, non è risurrezione della carne. C'è stato un altro che ha intitolato il suo libro Etica, che era Spinoza. E Spinoza ha fatto nei confronti del giudaismo la stessa cosa che Bonhoeffer ha fatto nei confronti del cristianesimo. Nella Bibbia ci sono grandi istruzioni per l'esistenza. E il libro è cosparso, no? La Bibbia che entra nella storia dell'Occidente ma appartiene anche ad altre culture come provenienza, no? E qui l'ultimo punto che però è centrale in Brunetto, che ha due facce: la ebraicità di Gesù, fenomeno centrale, l'ebraicità di Gesù e l'umanità di Gesù. Prima di iniziare questo nostro incontro, mi ricordavo di un intervento, di una l'ultimo incontro che ho fatto con Enzo Bianchi, che aveva scritto un libro su Gesù, e allora prima di iniziare a dibattere dice: guarda, io non intendo parlare di Dio, quello che io ho affrontato nella prima parte, parlo solo di Gesù. E la Chiesa istruisce l'umanità. Gesù è l'uomo riuscito. Un cristianesimo umano, troppo umano. In questo senso anche io sono cristiano. Ma c'è una costante in questa mutazione, c'è una parte del libro che parla delle costanti, oppure c'è uno slittamento per cui il futuro del cristianesimo è sempre di più la sua versione etico-caritativa.
Etico-caritativa.
E in questo senso io credo durerà. Anzi, voglio chiudere con una semplice battuta: nel paesaggio di disumanità in cui noi viviamo, la dimensione umanizzante del cristianesimo davvero, in certo senso, può essere salvifica. Questo lui ci dice. Io nella esposizione ho cercato anche di porre delle questioni,